Dunque, il predicatore dovrebbe essere colui che rappresenta le intenzioni di Dio per la sua Chiesa, colui che trasmette i desideri del Signore per la sua Chiesa, colui che in un certo qual senso fa le veci del Padre, che trasmette quindi la volontà del Padre Celeste verso i suoi figlioli. Perché certo noi diciamo a Dio tutto ciò che noi vorremmo lui facesse per noi, ma ci sono tante cose che Dio vuole che noi facciamo per soddisfarlo. Quindi c'è anche l'altro aspetto, i desideri di Dio verso i suoi figlioli. Dio ha dei desideri, ha delle richieste, ha delle aspettative. La parola le esprime. Noi vorremmo far scendere Dio sulla terra per adattarlo alla nostra umanità, perché soddisfi i nostri bisogni umani. Ma il Signore è venuto sulla terra per portarci in cielo con Lui, per entrare nella mente di Dio e poter soddisfare quindi i desideri di Dio nei nostri confronti. Però qui c'è una lotta tra il fatto che io voglio abbassare Dio e io che voglio innalzarmi alla sua presenza. C'è un conflitto. Io lo voglio abbassare, divento umano, Signore. E Lui mi dice: diventa divino. E siamo lì. Conflitto. Quindi la parola dovrebbe esprimere la volontà del Signore, i suoi desideri, le sue aspettative, quello che si augura per i suoi figlioli. Tutti noi, o meglio, io no, perché quelli che hanno figli, carnali, diciamo, hanno delle aspettative nei confronti dei figli. Mi piacerebbe che diventasse, che studiasse, che facesse. E anche Dio ha delle aspettative nei nostri confronti. Vorrebbe che diventassimo anche noi. Noi vorremmo che Dio diventasse medico, avvocato, ingegnere, un personaggio di un certo rilievo, e Dio vuole che diventiamo come Cristo. Anche Dio ha delle aspettative. Noi siamo troppo concentrati a volte sui nostri bisogni e non ci rendiamo conto delle aspettative che Dio ha nei nostri confronti. Predicatore, che per questo, per ricordarlo, per elevarci alla sua presenza e di conseguenza migliorare il livello della Chiesa e poter dare anche più frutto. In Matteo 9,9 dice: poi Gesù, passando oltre, vide un uomo che sedeva al banco delle imposte, chiamato Matteo, gli disse: seguimi. Ed egli, alzatosi, lo seguì. E avvenne che mentre Gesù era a tavola in casa, molti pubblicani e peccatori vennero e si misero a tavola con lui e con i suoi discepoli. Farisei, veduto ciò, dissero ai suoi discepoli: perché il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? E Gesù, avendo sentito, disse loro: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Ora andate e imparate che cosa significa: io voglio misericordia e non sacrificio. Perché io non sono venuto per chiamare all'avvedimento i giusti, ma i peccatori. Dio vuole insegnarci ad amare. E l'amore ha tante ramificazioni, una pianta con un bel tronco e tanti rami. Uno di questi rami è la misericordia. Un aspetto dell'amore espresso in Cristo Gesù. Il Signore ha l'aspettativa che noi impariamo la misericordia. Cioè, voglio misericordia, non sacrificio. Non voglio tanti sforzi spirituali, tante manifestazioni esteriori, apparentemente elevate ma vuote. Io voglio misericordia, che è una qualità del cuore, una qualità che appartiene a Gesù Cristo, di fondamentale importanza, fa parte di quel tesoro che Dio ci vuole comunicare. non apprezzato in questo mondo, chiaramente. Perché il mondo non sa cosa farsene della misericordia. Anzi, è un segno di debolezza. Nel mondo bisogna essere forti. Saper passare sopra tutti e sopra tutto. Ma la misericordia è la virtù che inclina l'animo umano alla comprensione, alla pietà e al perdono verso chi soffre e chi sbaglia. È una virtù. Dio vuole insegnarci delle virtù. Vuole che entrino profondamente nei nostri cuori, che diventino il nostro pane quotidiano, che possano vivere dentro di noi, guidarci, diventare la meta dei nostri giorni, delle qualità, delle virtù, un cambio interiore profondo. Verso chi soffre e chi sbaglia. Mi hanno chiamato l'altro giorno una coppia di Milano, mi dice: vieni a Treviglio, c'è una famiglia, vorrei che tu la conoscessi. Perché più vicino a Bergamo magari te ne occupi tu. Io sono andato insieme a questa coppia cristiana di Milano. E così ho conosciuto una situazione, una realtà, forse anche comune nel paese. Erano meridionali, siciliani, marito, moglie, cognato e due gemelline femmine di 15 mesi, senza lavoro, tutti, con lo sfratto esecutivo. E si cercava di fargli capire che Gesù era la verità. Cercava di portarli alla conversione, anche perché il marito aveva già sentito parlare di Gesù da un amico e quindi lui ha interpellato questi personaggi, questi cristiani, voleva conoscere di più. Quindi si leggevano passi biblici, no? Il Signore dice questo, dice quest'altro. In settimana leggiti questo passo. E io mi dicevo, ma questa gente ha bisogno di cose concrete. Qua ci vogliono soldi, ci vuole un ambiente dove accoglierlo. E poi la moglie, oppressa da angosce, perché gli è morto il padre un anno fa, a volte va in crisi di panico. Un quadro eccellente. Servono delle strutture, un ambiente di accoglienza, per accogliere sul piano prettamente materiale e sull'assistenza spirituale. La compassione che ti porta, ti inclina verso chi soffre e verso chi sbaglia. Ti porta a fare qualcosa, a voler fare qualcosa. Ti porta a avere delle visioni nella testa su come poter lavorare. Io mi sento in imbarazzo a dire a queste persone: accetta Gesù che è il tuo salvatore. E poi? Vedrai che Gesù poi ti trova al lavoro. Vedrai che il Signore ti libera dalle angosce. E poi torniamo a casa. Ma io so che non è così. E la Chiesa dovrebbe avere più misericordia e pensare a qualcosa di pratico, di concreto per queste persone. Il buon samaritano che stava andando non so dove per i suoi affari e incrociò una persona che era stata malmenata ai bordi della strada, incapace di muoversi, e si fermò. Lo caricò sul suo cavallo, lo portò in un albergo, pagò la quota necessaria perché fosse curato. Ma prima erano passati due religiosi, un sacerdote e un levita. Gente addetta al culto di Dio. Che stavano certo andando a celebrare qualche riunione da qualche parte, sicuramente. Un culto di preghiera, penso io, un rito religioso. Si aspettavano, certo. Vedono questo uomo al bordo della strada, pieno di lividi, di ferite, e passano oltre. C'era molto legalismo e poca misericordia. Anche noi rischiamo di diventare dei legalisti. Il bel culto, la bella lode, la riunione di preghiera, il digiuno, ci fermiamo lì. Il Signore ha altri desideri, altre aspettative. Vuole che la misericordia riempia i nostri cuori. È una qualità tremendamente importante, che a Dio piace tantissimo, che è venuto sulla terra a morire per farcela conoscere, perché qui non esiste, ma neanche nella Chiesa esiste. La misericordia ti inclina verso chi soffre, verso chi sbaglia, ti porta a avere pietà, compassione, porta a fare qualcosa, a prenderti carico, a occuparti. Ricordiamoci che il mondo si accorgerà che noi siamo figlioli del Dio Altissimo se ci amiamo gli uni gli altri. Da questo si accorgerà qualcosa, se no non si accorgerà di niente. Noi impariamo le tecniche di evangelizzazione, giusto, insegniamo. Lo approvo, Ma a che ci servono le tecniche? Ci vuole qualcosa di più, oltre alla tecnica, un cuore pieno di compassione, di misericordia, pronto ad accogliere. Una chiesa normale dovrebbe avere tante belle strutture. È inutile sognarci, certo. Ma lo dico perché dobbiamo mentalizzarci. Speriamo, non so se ce la farò io, ma chi verrà dopo di me, non lo so. Qualcosa deve succedere con l'Italia. Non si può andare avanti così. Abbiamo cantato Mandaci il risveglio, certo. Sono 20 anni che lo cantiamo. Non vorrei che lo cantassimo ancora per altri 20. Ci vuole un cambio radicale profondo interiore, dove l'amore è dominante. L'amore ci costringe a fare qualcosa, a dare la vita, a preoccuparci, occuparci, a dare il denaro per creare strutture, case di accoglienza, dove ospitare, prepararci anche tecnicamente. Perché c'è tanta gente che ha bisogno, tanta gente che soffre. E noi cosa gli diciamo? Accetta Gesù nella tua vita, lui è il tuo Salvatore, e poi ce ne torniamo a casa, pensando di aver fatto tutto. E se poi ci fa la preghierina, sì, io ti accetto Gesù, perdoni i miei peccati, siamo pure contenti. Ma quella è senza lavoro, la moglie è piena di angosce, ha due bambini a cui dare da mangiare. Cosa facciamo? Prega il Signore, Lui si preoccuperà per te, certo. La misericordia, sono venuto per chiamare ad avvenimento i giusti, non i giusti, ma i peccatori. Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Quando sei malato, puoi guarire. Quando sei malato, vai dal medico. il quale ti può guarire. Ma se sei sano, vai dal medico? Non credo, a meno che tu non sia malato. Come si chiamano quelli ipocondriaci? Ipocondriaci? No? Tu sei sano, non vai dal medico. Condizione eccellente per un essere umano. Io che sono stato malato dico, caspita, spero che non mi torni più. A volte c'ho pure la tristezza, Di essere sani per noi umani è meraviglioso. Ma spiritualmente parlando è un'ottima cosa essere sani. Si dice una cosa che fa inorridire qualcuno, non qui se. Essere sani non produce niente. Bisogna essere malati per essere guariti dal Signore. Bisogna sentirsi peccatori per andare da Lui. Bisogna sbagliare per sentirsi perdonati da Lui. Non sono venuto a chiamare i giusti, neppure i sani. Come farò ad avere il cuore pieno di misericordia? Come farò dove mi arriva la misericordia? Leggendo un libro sulla misericordia o leggendo certi passi evangelici, mi arriva la misericordia dentro e mi sento ripieno di misericordia. Non pare che sia così. Dice Osea: io desidero la misericordia e non i sacrifici, e la conoscenza di Dio più degli olocausti. Conoscere il Signore. Come faccio a conoscere Dio? Un giorno ho saputo che esiste, che Gesù è la sua espressione terrena. Ma chi è questo Dio? Cosa pensava Gesù? Cosa voleva Gesù? Cosa sentiva Gesù? Sto scoprendo un po' da volta. La conoscenza di Dio vale più di molti sacrifici e di olocausti. Come si fa a diventare misericordioso? Il cuore pieno di misericordia, come si fa? E c'è una parabola che ho ripetuto qua 155 volte. È un mio cavallo di battaglia, perché è fondamentale. Erano due fratelli. Uno se n'è andato volendo addirittura l'eredità. Il padre gliela ha data, poteva anche non dargliela. Non gli ha detto: dove vai? Non puoi, i soldi qua neanche per l'arma. Gli ha detto: vai, vuoi i soldi? Ecco, se n'è andato. Ha dilapidato tutto, non gli è rimasto un centesimo. C'era un altro fratello che è rimasto in casa col padre, ubbidiente, servile, sottomesso, perfetto. Il giovane peccatore un giorno dice: ho sbagliato. Ho pagato sulla mia pelle l'errore, tornerò da mio padre. E sarò talmente convinto ad aver sbagliato che gli chiederò che mi fa come servo, non come dico. Perché non lo merito. Non merito più di essere suo figlio. Ha riconosciuto tutto il suo errore, l'ha riconosciuto. E torna. Speriamo che mi accetti come servo. Speriamo che mi accetti come servo. Il padre lo accoglie come figlio, gli corre incontro, gli salta addosso, lo abbraccia, lo bacia: il vitello grasso per mio figlio, ammazzatelo, banchetto questa sera, era morto, è tornato in vita. E l'altro fratello è triste, non gioisce, lui ubbidiente, sottomesso, perfetto, dice: non è giusto. Io sono sempre rimasto qui al tuo fianco. Non hai mai ucciso un capretto per me. È per questo che ti ha dilapidato la fortuna il vitello grasso. Ma giusto. Domanda, chi dei due avrà il cuore pieno di misericordia, secondo voi? Il primo che se n'è andato dilapidando tutto, o il secondo rimasto ubbidiente in casa? Secondo voi? È il primo o il secondo? È il primo, bravo. Qui va tutto al contrario. Va tutto al contrario. Bisogna essere malati per farsi guarire. Il primo si sentì malato. Ho sbagliato, ho commesso un errore grave, ho offeso mio padre. Il secondo si sentiva sano. Io perfetto, mai fatto un errore. Sempre ubbidiente e sottomesso. Ma non ha capito niente. Non ha imparato niente. Non è stato guarito. Non è stato sanato perché non è mai stato ammalato. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Chi si sente povero in spirito capirà e percepirà il governo di Cristo nella sua vita. Perché lo andrà a cercare? Perché si sente mancante? Ma chi si sente a posto cosa cercherà? Niente, nessuno. Bisogna essere malati per guarire. Bisogna cercare il medico che è Gesù Cristo per guarire. E il medico ti accoglierà sempre. Non c'è peccato che Dio non possa perdonare. Non c'è situazione per la quale Dio non possa correrti incontro e accettarti nuovamente alla sua presenza. Beati i poveri in spirito. Ma uno che si sente ricco e a posto non sarà mai povero. E se non sei povero non puoi percepire il regno di Dio. Ma è una cosa che non riusciamo a capire questo. Non è che sto dicendovi dovete per forza sbagliare, ma vi dico, se non sbaglierete non capirete mai niente. Non sono venuto a chiamare dei giusti, e neanche dei santi, e neanche dei sani. Io sono qui per i malati, per i peccatori, per i deboli, per i fragili, per quelli che ricadono 100 volte nello stesso errore. Sono lì per loro. Perché li voglio guarire e curare. E curandoli, percependo la mia presenza e imparando a conoscere. Il figlio prodigo imparò la misericordia, per quale motivo? Perché ricevette misericordia. Si sentiva indegno e nel vedersi accettato ancora come figlio, come non avesse mai fatto nulla, non avesse distrutto un terzo del capitale, soddisfacendo soltanto le sue voglie. Non avesse fatto queste cose. E non avendo ricevuto comunque amore dal genitore, mai avrebbe capito cos'è la misericordia. E mai avendola capita potrò mai darla a qualcuno. Non posso dare ciò che non ho capito, ciò che non ho ricevuto. Il secondo fratello, infatti, ha mai ricevuto misericordia dal padre? No, perché era perfetto. Non ha mai sbagliato, sempre sottomesso. Non avendo mai ricevuto misericordia, non può neanche darla a quell'altro poveraccio. Non gliela può dare, è arrabbiato anzi, offeso, non entrò al banchetto, rimase fuori. Legalista, duro, con un senso di giustizia propria umana sbagliato. Non era capace di dare misericordia. Perché? Non l'ha mai ricevuto. Non ha mai avuto bisogno. Bisogna essere deboli. Questo non vuol dire che devi trovare il modo per diventare debole, perché non si può fare. Ma è un principio di fondo. Bisogna essere deboli per ricevere la forza dello Spirito. essere malati per ricevere la guarigione. No, non riceviamo nulla, ci illudiamo di essere credenti, ma siamo dei bambini dell'asilo, sballottati qua e là da ogni vento che arriva. Dio vuole renderci forti. E quando Pietro disse: Signore, allontanati da me che sono peccatore. Perché quando Pietro ricevette misericordia, cioè Dio Gesù gli permise una pesca miracolosa, che campava di pesca, gli concesse di pescare una quantità di pesce impressionante, e lui si rese conto che non meritava nulla, si sentì imbarazzato, dice: Signore, vai via da me, sono un peccatore, non merito niente, la teoria della meritocrazia, siccome ho fatto, merito, non ho fatto, non merito nulla. Che dice il figliolo, il secondo figlio? Io meritavo, perché sono sempre stato ubbidiente, tu non mi hai dato nulla. Questo non merita niente, tu gli dai il vitello grasso, ma non è giusto, è la meritocrazia umana, di cui siamo impregnati. Gesù dice a Pietro: ti farò pescatore di uomini. Proprio perché sei un peccatore, per quella ragione lì, guarda, solo per quella ragione lì, perché sei un peccatore, e peccherai ancora di più, fino a tradirmi, ti farò pescatore di uomini. Poi dice: andiamo a tradire il Signore, non si può fare. Però chi ha vissuto certe esperienze, poi è finito in basso, e ha sperimentato l'amore di Gesù Cristo, che va risolvere, ha capito cos'è la misericordia, e avendola capita, avendola vissuta, la può dare anche lui. Se no cosa dai? Non dai niente, sei vuoto, un cembalo risonante, vuoto. E vi sentite il cuore ripieno dell'amore di Cristo, dove la compassione è un ramo di questa pianta. Voglio misericordia, non sacrifici. Dio vuole che noi ci amiamo gli uni gli altri. E la misericordia è fondamentale. E possiamo stare tranquilli. Se per caso sbagliamo, se per caso le pressioni ci portano a sbagliare, perché le pressioni a volte vengono per questo, per portarci a sbagliare. Perché se io fossi capace di sopportare tutte le pressioni del mondo, mi sentirei forte, non chiederei aiuto a nessuno. Beati, poveri. Quelli che si sentono mancanti, perché di loro è il regno di Dio. Loro capiranno, riceveranno il governo dello Spirito Santo, perché lo cercheranno, perché ne hanno bisogno. Quindi le prove a volte vengono per portarsi a sbagliare, per alimentare pensieri orribili, cose che non pensavo mai neanche di avere. Vengono a galla. Il Signore sembra ritirarsi e tu rimani lì, poveretto, come un povero umano che non sa più cosa fare. Pietro, di fronte alla prigione e alla morte, cosa ha detto? Giuro, non so chi sia quell'uomo, mai visto prima. La pressione, la paura, mentre il sentimentalismo gli ha fatto dire qualche ora prima: io, Signore, per te vado anche alla morte. Il Signore gli ha detto: te ne accorgerai da solo, che non è così. Dio la misericordia, devi riceverla. Pietro, quando poi Gesù lo guardò, percepì comunque l'amore del Signore. Come questo mi ama anche se l'ho rinnegato tre volte? Non merito di certo uno sguardo simile. E gli comprese la misericordia. Lui che prese la spada per andare contro chi arrestava Gesù. Lui che era sempre pronto a cacciare via gli intrusi. Ci mandiamoli via, ti gridano dietro, Signore, ci disturbano, mandiamoli via. Ma si imparò la misericordia perché ricevette misericordia. E quando ricevette misericordia, quando fece un errore tremendo, un peccato gravissimo. Lì sentì la misericordia del Signore. Si riempì il cuore di misericordia e poté dare misericordia a sua volta. Com'è importante sentirsi perdonato da tanti errori commessi, ma errori reali, quotidiani, attuali. Poterli vedere, accettare che fanno parte di noi e andare al Signore: Signore, sono qui, povero uomo, con tutte le mie debolezze, e sentirsi amati lo stesso. Senti la misericordia palpabile, sai che il Signore ti accetterà sempre e comunque. Non ti senti rifiutato mai. Non c'è errore che tu commetta che Dio non possa accettarlo lo stesso e perdonarti comunque. E ti senti oggetto di grande misericordia. Capisci cos'è la misericordia? Noi viviamo nella meritocrazia. Devo fare per ottenere. Qua più sbagli, più senti il Signore vicino. Più mi sento arrabbiato con Dio e più sento la sua forza dentro. Si direbbe quasi il contrario, ma è così. C'è una donna, dice, una donna adultera, gliela portano al Signore. Tu cosa dici, Signore? La legge direbbe di ucciderla a colpi di pietra, lapidarla. Tu cosa dici? Il Signore risponde che senza peccato scagli la prima pietra. Perché è facile condannare gli altri, ma è più difficile condannare se stessi, cioè vedere i propri limiti. Quelli degli altri li vediamo tutti. E siamo quindi dei giudici, gente che condanna, che accusa, che rifiuta. Ma è più difficile vedere i nostri difetti, i nostri limiti. Cioè, chi è senza peccato scaglia prima pietra. Chi si sente in diritto di applicare questa legge, lo faccia. Tutti quanti se ne sono andati. Perché lo Spirito Santo convinse tutti di peccato. Siamo tutti peccatori, cioè. L'importante è rendersene conto. Perché se me ne rendo conto, vado al Signore, Signore. Vengo a te con tutti i miei peccati quotidiani. Io sono il pastore, sono il più peccatore di tutti qua dentro. Sento pieno della tua presenza. E dice: dove sono quelli che ti condannano? Ma c'è più nessuno. Cioè, neanche io ti condanno. Non gli ha detto: è certo che però tu adultera hai fatto un bel peccatuccio, lo sai che la legge te lo proibisce, non lo sai tu questo. Ti devi pentire, Non gli ha detto così. Vergognati, non gli ha detto così. Non gli ho detto, vattene via, brutta schifosa. Non gli ho detto, ma neanche io ti condanno. Però si è sentita accettata, ma senza meritare niente. Perché era in peccato, certo, non poteva negarlo. Colta in flagrante adulterio. Poteva dire, non è vero. Non poteva dirlo. Quindi non poteva negare la sua colpa. Gesù gli dice, non ti condanno niente. Non gli ha fatto nessuna paternale. Poi gli dice, va e non peccare più. A un altro dice, affinché non ti capiti qualcosa di peggio. Cosa vuol dire? Io non ti condanno, sono pronto a riceverti ogni volta. Devi stare attento tu però a quello che fai. Perché se perseveri nel peccato, sei tu che ti allontanerai da me perché non ti interessano più. Non perché ti rifiuto io. Te ne vai da solo, stai attento. Praticare il peccato è pericoloso. Ti allontana dalla mia presenza, ti porta in un mondo completamente diverso. Nelle braccia del demonio, stai attento. Devi saper valutare tu cosa ti conviene. San Paolo cosa diceva, San Paolo? Tutto è lecito. Ma tutto è puro, dice Paolo. Ma non tutto mi conviene. Tutto è lecito, ma non tutto mi conviene, stiamo attenti qui. Dio dice, io non ti condanno, guarda che non tutto ti conviene, stai attento. È affar tuo, devi sapere tu cosa vuoi. E Paolo diceva ancora, non mi lascerò dominare da nulla. Tutto è lecito, tutto, ma non tutto mi conviene, non mi lascerò dominare da niente. Devo stare attento a non mettere qualcosa prima del Signore, a non avere un idolo. Cos'è un idolo? Quando tutte le mie forze sono orientate verso qualcuno o qualcosa che non è Dio, io divento un idolo perché è più importante del Signore. Se stai attento, dici, io non ti rifiuto, sai, ma stai attento. Ti porta lontano, ti porta via. Ti porta a spegnere quella fiammella che hai dentro, che ti ho messo io. Ma sei tu che la spegni, non io. Stai attento. Lascia a me la responsabilità. Non viene con condanna. È la misericordia. È l'inclinazione verso chi soffre o sbaglia. L'inclinazione umana. Alla comprensione, alla pietà e al perdono verso chi sbaglia. Certo che devo avvertire le persone, certo, sta attento, non sta attento. Ma la misericordia è il punto chiave, l'elemento fondamentale, che deve riempire il mio cuore, io devo essere mosso dalla misericordia. E la puoi conoscere soltanto così, ricevendo, sentendoti amato e perdonato, non meritando niente. Anche questa è un'opera dello Spirito Santo. È un legame da rompere che ci portiamo dietro in questa vita, che ci ha distrutto l'esistenza. Devo meritarmi ciò che voglio ottenere, perché sennò nessuno mi dà niente, ma neanche Dio. E ci perseguita questa cosa per tutta la vita. Avrò soltanto ciò che merito. Devo meritarmelo. Devo essere bravo. Devo essere ubbidiente. Devo fare tutto ciò che Dio desidera. E cade in un perfezionismo diabolico. Ti distrugge la vita. E così non saprai mai cos'è la misericordia. Sono venuto per i malati, per i peccatori, per poterli guarire e perdonare. E noi pecchiamo tutti i santi giorni. L'importante è esserne coscienti, sentire comunque il Signore che ci ama lo stesso. Scoprire così che cos'è la misericordia, per darla a sua volta. Per noi è facile la condanna, il rifiuto di una facilità estrema. È sbagliato, profondamente sbagliato. Riconoscere quindi i propri limiti, la nostra povertà interiore. Noi vorremmo dire, Signore, quanto ti amo, Signore, io ti voglio, ti desidero, Signore, sei tutto per me, Signore. Io dentro dico, un po' sembra Pietro che parla, no, gli ha capito altre verità. Il nostro essere umano non potrà mai servire Dio, mai. Vederci peccatori, vederci incapaci, vederci inutili per percepire comunque un'accettazione, un amore, una misericordia di cui ho estremamente bisogno, perché mi sento libero. Tranquillo di poter sbagliare quando voglio, ma non perché sbaglio apposta. Dio mi ha detto stai attento, perché se persevi nel peccato poi vai a finire male, stai attento tu. Ma io sono libero di sbagliare lo stesso, capisci? Perché mi sento amato lo stesso, accettato lo stesso, sento la misericordia che mi riempie il cuore del Signore e mi sembra di averne abbastanza dentro per darla a qualcuno. Devi essere un peccatore per sentirti perdonato e amato. Quindi togliamoci dalla testa e dal cuore il problema della meritocrazia. Devo meritare, devo gradire Dio. non ti porterà da nessunissima parte. Anzi, sarà un grosso ostacolo. Dico un progresso spirituale, un grosso ostacolo. Io queste cose un pezzo che le predico, non sono cose che sto predicando adesso. Ripeto, qualcuno dirà, sta ripetendo quella stessa cosa. Continuo a ripetere dei punti per me che sono fondamentali. Perché vorrei che entrassero bene nelle nostre teste. Per poter andare al Signore in tutta libertà. E poter sentire un Dio propizio. E liberarci di colpo di un sacco di problemi e legami che abbiamo dentro. Dover dimostrare a Dio che gli sono riconoscente. Dimostrare a Dio che lo amo. Che sono disposto a fare qualsiasi cosa. Ma non serve a niente. Non è per la legge che potrai crescere nello spirito, ma è tramite la debolezza che potrai crescere nello spirito. La debolezza. Sentirsi deboli per diventare forti. O poveri di spirito per poter percepire il suo governo, il suo regno dentro di noi. Essere mancanti per sentirsi accettati ugualmente per misericordia. A volte magari può umiliarsi, come? Ah, mi accetta per misericordia? Mi sembra svilente questa cosa qui, ma di essere accettato perché sono bravo. Ho fatto le cose bene, voglio che mi dica bravo, sono contento di te. E allora ci sforziamo per essere così e commettiamo un errore bestiale. Siamo in mano al demonio quando ragioniamo così. E la Chiesa non cresce per questa ragione. Rimane bambina. Non ci sono strutture, tutti divisi, perché siamo dei bambini della Cina. Dobbiamo dimostrare a Dio che siamo bravi, buoni. Ma Pietro disse, io ti farò pescatore di uomini perché sei un peccatore incallito. Perché ne farai anche di peggiori, ti farò pescatore di uomini. Un miracolo, un'opera soprannaturale. Di cui uno deve riconoscere le origini, grazie a Dio sono un predicatore, io mai mi sarei insegnato di fare una cosa simile. Predicare con questa forza, questa convinzione, da che parte arriva, dico Signore, sono un peccatore, uno dei peggiori che esiste qui dentro. Io ho detto cose che sono irripetibili al Signore io. Ma non me ne vergogno, so che è sbagliato. Sono umano. Sotto certe pressioni cosa posso fare? Nient'altro che quello che faccio. E basta. Ma essendo debole, sono andato a Lui, Signore, mi devi aiutare tu, non ce la faccio più. Mi serve la tua presenza. Mi serve la tua forza. Mi serve il tuo perdono per poter continuare. E l'ho ricevuto. E sono qui ancora oggi. Ma devo stare attento a non perseverare nel mio errore. Devo stare attento. Devo stare attento. E mi posso spegnere io da solo. Ma se vado al Signore sento la sua compassione, la sua misericordia, perché sono umano. Io voglio essere umano. Non voglio essere perfetto in nessun modo. Non voglio dimostrarmi capace di qualsiasi cosa. Anzi, voglio raccontarvi quanto sono debole. Come dice San Paolo. Io mi glorio nelle mie debolezze. Perché quando sono debole, allora sono forte. Il Vangelo va tutto al contrario. È una cosa inconcepibile per la nostra mente umana. Infatti ci serve un Salvatore. Uno che ci aiuta a entrare in questa mentalità. I miei pensieri non sono i vostri pensieri. Sono cose completamente diverse. Io dico, devo essere, dimostrare al Signore che lo amo, devo dimostrare al Signore che gli sono grato e mi dice, voglio che tu sia un peccatore. Devi peccare per la miseria. Perché voglio guarirti e non posso guarirti se mi fai imperfetto davanti a me. Tutto al contrario. Queste cose le capisci soltanto quando vai in profondità, cioè non le capisci. E la misericordia entra nel tuo cuore, diventa una realtà quotidiana e la vuoi dare, comunicare. E a volte quando non puoi fare nulla dici non per la miseria. Sentirei la spinta, la voglia, ma mi mancano i mezzi. come uno quando è anziano non ha più forze e non può fare una cosa, ragazzi. Bisogna maturare. Per maturare bisogna battere delle idee fasulle che abbiamo dentro. Battere fortezze. Ma le fortezze non sono soltanto vorrei andare con quella donna a fare chissà cosa, o vorrei andare a vedere questo film pornografico, non sono queste le fortezze, oppure dell'incredulità, no, sono incredulo. Non è, ci sono delle fortezze che a noi sembrano spirituali e sono le peggiori quelle. Bisogna riconoscere le fortezze spirituali che abbiamo dentro, quelle che sembrano buone e sono fasulle. E riconoscere quelle, è di importanza vitale, perché la sapienza del Signore ci riempie, ci fa intendere tante cose e ci consente camminare con Lui. Sono i fatti che parlano. Io lo dico sempre, così tanto per dire qualcosa. Quando la Chiesa è così spezzettata, divisa, incapace di fare alcunché, cosa vuol dire? O Dio vuole così, mi sembra strano, o la Chiesa non ha capito niente. È incapace di applicare questa parola. Che non è facile, diciamoci. Però io sono più per la seconda versione. I cristiani non hanno ben capito cosa è il Vangelo. E per questo brancoliamo nel buio. Non sappiamo cosa fare, dove andare, ci riuniamo qua. Sì, un bel gruppettino, certo, simpatico, ma cosa facciamo? Niente. Non è la nostra forza. Poi possiamo avere impatto sulla società. Vediamo dei casi particolari, io dico, io mi calo le braghe, che cosa devo fare? Non posso fare niente. Non ho i mezzi, gli strumenti. Vorrei, ma non si può. Manca qualcosa. Manca l'amore, la misericordia, che deve portarci a pianificare un qualcosa di importante. Un buon samaritano che abbia la volontà e la disponibilità di interessarsi, di occuparsi di altre persone, fare una clinica spirituale, una clinica vera di mattoni per accogliere persone bisognose sul piano psicologico, sul piano materiale, con persone disponibili, con persone anche specializzate che magari vengono pagate perché vengono a visitare queste persone. E non dire, prega il Signore, Lui sopperisce. Ma Gesù disse di fronte alla massa affamata che lo seguiva, dategli da mangiare. Ha detto ai discepoli, date voi loro da mangiare. Sapete niente. Cosa dico? Migliaia di persone. Poi gli portano lì 5 pani, 7 pani, 5 pesci, mi ricordo. 5, 3, pochi insomma. È andato quello che aveva. Il Signore è moltiplicato. Ma la disponibilità a voler operare, voler agire, voler intervenire. Dopodiché il Signore può anche incrementare, aprire porte, ma deve essere qualcosa che viene anche da dentro, perché se il Signore vive dentro di me, Lui da dentro mi deve spingere a una visione, a voler fare qualcosa di pratico. Se io dico prega il Signore che va a supplire i tuoi bisogni, me ne lavo le mani. Bisogna crescere e non si può rimanere bambini perché non otteniamo risultati. E non c'è territorio che l'amore non possa scardinare, che non possa conquistare, non esiste. Magari fino a un certo limite, certo, Dio non è che vorrà che conquistiamo tutti, questo no. Però un po' di più, pensare cose così. Però da noi siamo mancanti in maniera colossale, e l'amore manca tanto. Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, se vi amate di me. Qui siamo ancora in un ambiente dove basta una parolina che uno si appena non è più. Siamo ancora conciati così. Bisogna stare attenti a parlare, ad agire, a correggere, bisogna stare attenti, ecco. A rispondere sempre alle richieste delle persone, bisogna stare attenti, perché sennò qua ci si prende su. L'amore non si offende. L'amore pensa sempre il positivo. L'amore che viene da Cristo, naturalmente. Quindi, non vergogniamoci di essere peccatori. Non vergogniamoci di essere malati. Anzi, Signore, investiga la mia vita. Fammi una bella radiografia, una bella TAC. Perché nel vedere che ho un problemino, corro da me. Se posso essere guarito. Sperimento la bontà della terapia, sperimento l'attenzione del medico curante, sperimento la misericordia per non meritare niente. Sentirsi liberi dalla meritocrazia, sperimentare la compassione, la misericordia, sperimentare la misericordia su di noi, per non meritare nulla, ma proprio niente, e poterla dare a nostra volta a chi ci sta vicino, essere di aiuto, di ausilio, di sostegno, strumenti d'amore per aiutare il debole, il fragile. E così essere figli del nostro Padre Celeste.